Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In la guerra di Troia, l'archeologo e storico Eric Hack. Cline affronta uno dei problemi più celebri e discussi dell'antichità dietro il racconto omerico di Elena, Achille. Ettore e del cavallo di legno, esiste un evento storico riconoscibile. Pubblicato in Italia da Hoppli, il libro è un saggio divulgativo di storia antica e archeologia, non una riscrittura narrativa dell'Iliade. Il suo obiettivo è verificare che cosa possano dire e soprattutto che cosa non possano dire. Le fonti disponibili sulla presunta guerra avvenuta alla fine dell'età del bronzo. Cline mette a confronto la tradizione letteraria greca, il più ampio ciclo epico, le indagini condotte a Hisarlik nell'attuale Turchia e i documenti degli Ittiti, potenza dominante dell'Anatolia. Ne risulta un'indagine prudente. Il poema non viene trattato come una cronaca, ma neppure liquidato come pura invenzione. L'autore ricostruisce il contesto geografico, politico ed economico in cui conflitti per il controllo della regione potevano realmente verificarsi, distinguendo tra prova, ipotesi plausibile e leggenda sedimentata. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla domanda è accaduta, alla verifica delle fonti disponibili. Il punto di partenza del libro non è stabilire se ogni episodio dell'Iliade sia letteralmente vero, bensì formulare in modo corretto il problema storico. Cline separa, infatti, la domanda sull'esistenza di un conflitto nella regione di Troia da quella sulla fedeltà della narrazione omerica. Sono questioni diverse. Un poema composto secoli dopo i fatti ipotizzati può preservare memorie di luoghi, tensioni e pratiche del passato, pur trasformandole profondamente attraverso convenzioni poetiche, trasmissione orale e finalità narrative. Per questa ragione, né il fascino del racconto tradizionale né il suo carattere mitico costituiscono da soli una dimostrazione. L'autore procede, confrontando categorie di evidenza che hanno peso e limiti differenti. Le fonti letterarie raccontano come i greci successivi hanno immaginato Troia. L'archeologia informa sulle città esistite nel sito e sulle loro vicende materiali. I testi orientali offrono una prospettiva esterna, ma frammentaria e amministrativa. La conclusione non assume la forma di una certezza assoluta. Cline ritiene più ragionevole riconoscere un nucleo storico o una serie di conflitti reali compatibili con la memoria poi confluita nella leggenda, che identificare senza residui una singola guerra con il racconto omerico. Questo metodo insegna a leggere le tradizioni antiche criticamente, la loro distanza dalla cronaca non le rende inutili, ma obbliga a sottoporle a controlli indipendenti. Secondo, Omero e il ciclo troiano memoria culturale, non documentazione diretta. Cline dedica attenzione alle fonti greche, perché l'Iliade è il testo che ha fissato nell'immaginario la guerra di Troia, ma evita di attribuirle lo statuto di testimonianza contemporanea. Il poema concentra l'azione in un segmento limitato del decimo anno di guerra e costruisce personaggi, interventi divini e scene eroiche, secondo esigenze poetiche. Inoltre, molte vicende che il pubblico moderno associa automaticamente a Troia, come il cavallo, la caduta della città o i ritorni degli eroi, appartengono in larga parte ad altre opere e tradizioni del ciclo troiano, non al solo testo dell'Iliade. Questa distinzione è decisiva per evitare un errore ricorrente, trasformare una tradizione composita in un resoconto uniforme. Il ciclo epico, i poeti posteriori, i drammaturghi e gli autori latini hanno ampliato, corretto e rielaborato il materiale in epoche diverse. Ciò rende impossibile estrarne una cronaca lineare, senza prima riconoscere la stratificazione della sua formazione. Al tempo stesso, la persistenza di riferimenti a un grande centro dell'Anatolia nord-occidentale merita di essere comparata con le altre fonti. Il contributo di Kline consiste nel mostrare che l'analisi letteraria non è un ornamento dell'indagine archeologica. Serve a delimitare esattamente ciò che i testi possono attestare, non la data precisa, i protagonisti o lo svolgimento verificabile di una spedizione. Ma la lunga elaborazione greca di una memoria di guerra, prestigio eroico e rapporti con l'Asia Minore. Terzo, Issarlik e le molte troie dell'archeologia. Il sito di Issarlik, nell'Anatolia nord-occidentale, è centrale nell'argomentazione perché è tradizionalmente identificato con Troia e conserva una lunga sequenza di insediamenti sovrapposti. L'archeologia non ha riportato alla luce la città omerica nel senso semplice del termine. Ha invece documentato che il luogo fu abitato, distrutto, ricostruito e trasformato più volte. Per Kline, questo dato impone di sostituire l'immagine di una Troia immobile con quella di diverse città appartenenti a epoche differenti, ciascuna da valutare per dimensioni, fortificazioni, rapporti regionali e tracce di distruzione. L'attenzione si concentra sulle fasi della tarda età del bronzo, quelle temporalmente più vicine alla guerra, tradizionalmente collocata nel secondo millennio A.C. Resti di mura. Strutture abitative e indizi di crisi possono rendere plausibile che il sito fosse un centro significativo e che abbia conosciuto eventi violenti. Tuttavia, nessuna traccia archeologica può da sola identificare aggressori, ragioni politiche o personaggi della poesia. Una distruzione può dipendere da guerra, terremoto, incendio accidentale, abbandono o da una combinazione di fattori. Il valore del capitolo archeologico risiede dunque nella sua cautela inferenziale. Kline riconosce la forza evocativa delle rovine, ma spiega perché esse vadano lette insieme a cronologia e contesto. Issarlik rende storicamente credibile l'esistenza di una Troia reale. Non autorizza, senza ulteriori prove, a confermare integralmente la vicenda narrata dai greci. Quarto, Wilusa nei documenti ittiti e il contesto politico dell'Anatolia. Uno degli elementi più importanti discussi da Kline è costituito dalle fonti ittite. I documenti prodotti dalla grande potenza anatolica della tarda età del bronzo menzionano territori, sovrani, alleanze e conflitti nella zona nord-occidentale dell'Asia Minore. In questo quadro, l'identificazione generalmente ritenuta plausibile tra Wilusa e la greca Iliotroia offre un collegamento particolarmente significativo fra dati testuali contemporanei o quasi contemporanei e la tradizione successiva. Anche il nome Ahiawa, spesso associato agli Achei, alimenta il confronto con il mondo miceneo, pur richiedendo prudenza interpretativa. Il punto non è che le tavolette ittite raccontino la guerra di Achille e Agamennone. Non la raccontano nei termini dell'epica greca. Esse mostrano però che Wilusa era inserita in una rete di poteri contesi, relazioni diplomatiche e tensioni militari. Da tali documenti emerge un'Anatolia ben lontana dallo sfondo indistinto della leggenda, una regione nella quale gli interessi delle autorità locali, degli ittiti e delle forze egee potevano convergere o scontrarsi. Questa prospettiva modifica anche il modo di pensare alle cause del conflitto. Il rapimento di Elena appartiene alla logica narrativa e morale del mito. Rivalità per controllo territoriale, rotte, risorse e influenza politica sono invece motivazioni coerenti con il sistema internazionale dell'epoca. Kline non sostituisce un movente certo a un altro, ma ricolloca l'eventuale guerra in condizioni storiche concretamente comprensibili. Infine, un nocciolo di verità senza confondere plausibilità e prova. l'esito dell'indagine di Kline è deliberatamente più sfumato di una soluzione definitiva. Le evidenze non consentono di dimostrare che una coalizione greca abbia assediato Troia per 10 anni, né di verificare gli episodi più noti della leggenda. Consentono però di affermare che, alla fine dell'età del bronzo, esistevano un centro importante nell'area identificata con Troia, un contesto di conflitti nell'Anatolia nord-occidentale e contatti, forse anche tensioni fra mondo egeo e potenze anatoliche. In questo senso, la tradizione troiana può conservare un nucleo storico, anche se filtrato e trasformato per secoli. La distinzione fra plausibilità e prova è il principale insegnamento storiografico del libro. Una ricostruzione può essere compatibile con i dati senza essere dimostrata. Viceversa, l'assenza di una prova diretta non equivale automaticamente alla confutazione di ogni memoria storica. Kline invita il lettore a valutare il grado di affidabilità di ciascun indizio, invece di cercare un singolo reperto risolutivo. È un approccio particolarmente utile in relazione a epoche con fonti scarse, parziali e prodotte da culture diverse. Così la domanda, la guerra di Troia è avvenuta, riceve una risposta condizionata, ma informativa. La leggenda non viene né confermata come cronaca né respinta come fantasia priva di radici. Viene restituita alla sua complessità il risultato dell'incontro fra eventi possibili, memoria collettiva, tradizione orale e invenzione poetica. In conclusione, la guerra di Troia è indicato soprattutto per lettori interessati all'antichità, che vogliano superare l'alternativa troppo semplice fra fede nel mito e scetticismo assoluto. È adatto a chi conosce Omero e desidera capire quale rapporto abbia il poema con il mondo miceneo e anatolico, ma anche a chi cerca una prima guida affidabile fra Hisarlik, l'archeologia dell'età del bronzo, e i documenti ittiti. Non richiede una preparazione specialistica la struttura per fonti letterarie. Dati archeologici ed epilogo rende visibili i passaggi con cui si costruisce o si limita un'ipotesi storica. Il beneficio intellettuale maggiore è metodologico. Kline non offre una soluzione spettacolare, né presenta un reperto come chiave definitiva dell'enigma. Insegna invece a distinguere testimonianza, interpretazione e probabilità. Questa chiarezza è particolarmente preziosa in un argomento spesso dominato da semplificazioni, ricostruzioni sensazionalistiche o identificazioni troppo sicure. Il lettore comprende perché le rovine non parlino da sole, perché i poemi non siano cronache e perché le fonti diplomatiche orientali possano cambiare il quadro senza risolverlo completamente. Rispetto a molte opere divulgative sulla guerra di Troia, il libro si distingue per l'equilibrio tra leggibilità e disciplina delle prove. Non sacrifica la forza culturale del racconto omerico, ma la colloca nel più ampio sistema politico dell'Anatolia tardo-bronzea. Il suo tratto distintivo è proprio questa sintesi usare archeologia, filologia e storia del vicino Oriente per arrivare a una conclusione prudente, verificabile e più interessante di una risposta semplicemente affermativa o negativa. Se vuoi supportare Eric H. Kline, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.